Ci siamo, siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Naturalmente diamo sempre un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo e ricordiamo sempre di scaricare l'app, operazione veloce che vi consente di stare con noi sempre attraverso PC, smartphone, tablet, tutti i mezzi tecnici a disposizione. C'è il numero di sovrappressione, oggi però si legge poco, 331-8200-2213, faccio fatica a leggerlo adesso, 331-8200-213 per i vostri messaggi.
Ma io, che allora, cambia colore almeno al numero.
Adesso meglio, è il riflesso della schermata, dai. Allora, andiamo a presentare già i prossimi due, sono prontissimi.
Diamo il benvenuto, perché oggi parliamo proprio focus sui portieri.
Adesso lo facciamo subito con i portieri.
E lo facciamo,
vai,
con Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Simo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao
Simone, ben trovato.
E ritroviamo anche Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Ben trovato. In studio con noi c'è anche Vincenzo Marangio.
Ciao ragazzi.
Questo pomeriggio. Allora, prendi il sondaggio sui portieri.
Prendo,
così
vado.
Sentiamo, facciamo un giro, dai, facciamo anche un giro, perché parliamo sempre poco dei portieri.
Ieri hanno deciso tanto.
Ieri protagonisti in assoluto.
Allora, che dice il sondaggio di oggi, dai?
Dice, insomma, abbiamo chiesto qual è stato il migliore, secondo voi, tra Szczęsny, Gollini, Handanović e Provedel.
Provedel che ha parato il rigore,
sì. Proprio nel... In questo momento c'è un testa a testa tra Szczęsny e Gollini, 44,4% a testa.
Allora, facciamo una cosa, ci teniamo Braglia per ultimo, facciamo un giro noi. Te, Vincenzo? Studio?
Secondo me ieri Gollini.
Secondo me?
Perché Szczęsny è vero, ha fatto una parata incredibile, però al di là di parare il rigore a Ronaldo, che non l'ha calciato benissimo per la verità, ma è stato decisivo.
Quella parata che fa in tuffo,
sì, con la mano di richiamo a Morata nel tiro sporco, quella è stata una cosa strepitosa.
Antonio Paganin.
Sì, confermo, la parata che ha fatto lì in controtempo è stata pazzesca, è stata, per
certo,
cui...
che pure Handanović,
no, tra l'altro si è inquadrato Buffon, quello è quando ha preso la pallonata, che Buffon ha sgranato
il
gli
motivo
occhi
per cui è
male.
Stato poi fermato il gioco sull'azione del gol,
quello non è gol annullato, semplicemente l'arbitro ovviamente ha fermato il gioco.
Dicevi, Antonio?
No, quello di Gollini assolutamente è stato, al di là del rigore parato che lì, e penso poi Simone lo potrà confermare, è proprio istinto del portiere. Gollini distinto ne ha, però la parata in controtempo su Morata è stata pazzesca.
Braglia.
Sono d'accordo su quanto avete considerato, però io credo che le parate di Handanović ci siano molto più redditizie di quelle degli altri due portieri, da un punto di vista anche tecnico, cioè la prontezza di riflessi, e anche Handanović stesso sul tacco di Insigne,
mamma
e sull'altro
mia.
Tiro
di Politano, lo stiamo rivedendo adesso, su Politano pure fa una parata con la mano,
è vero,
di richiamo pazzesca.
Esatto, che è uguale la parata qui a mezza altezza, quella di Gollini. Gollini è stato bravissimo con la mano di richiamo, perché era andato raso terra, a dover alzare la mano e schiaffeggiarla in corner. Però io credo che da un punto di vista oggettivo Handanović, che arrivava anche da un periodo poco felice da un punto di vista di prestazioni, io credo che quelle due parate siano state parate vitali per lui e per l'Inter.
Quelle sono state fondamentali.
A un certo punto sembrava Napoli-Handanović, non Napoli-Inter, è diventata. Certo,
no,
punto.
Ma infatti, Antonio, prima parlavamo, voglio sentire anche un po' il tuo pensiero. Un ascoltatore ci ha sottolineato prima, le scelte che ha fatto nel finale sono state giuste, quelle di Conte, no? Però dobbiamo anche dire quelle scelte, quei cambi, che noi eravamo qui in studio ieri, ci hanno un po' sorpreso. È anche vero che l'Inter da quel momento non è più salita, è rimasta dietro proprio come un pugile messo all'angolo, suonato dall'avversario che... in qualche modo è riuscita a rimanere in piedi. Ecco, volevo un po' il tuo pensiero su quei cambi, sulla parte finale. Poi ci sta a vincere queste partite, attenzione, perché noi che stiamo dicendo che comunque è una vittoria importante, però ha rischiato tanto.
A me la partita, tatticamente è piaciuta tantissimo, perché tante volte noi o i radioascoltatori sentono, o magari sentono si dire piano A, piano B. Ieri abbiamo capito cos'è piano A e piano B. Piano A e piano B l'ha fatto vedere il Napoli, a mio modo di vedere, nel quale ha trovato un modo di costruzione differente a seconda dell'avversario, per cui è stato bellissimo vedere proprio tatticamente come Napoli andava a costruire dietro la linea dei centrocampisti dell'Inter, spostando Insigne più basso e alzando
Mario Rui
a sinistra, sì. E chiaramente andando a prendere quella zona dove loro avevano identificato dove ci potesse essere lo spazio, che era dove c'era Lozano dietro fra Young e Bastoni. Questa è quando, per cui io identifico nella fase di sviluppo, quando Santi si entra piano piano via, proprio la capacità che una squadra di costruire a seconda dell'avversario che vai ad incontrare. L'altro aspetto, quello dell'Inter, è stato che in maniera molto umile ha accettato quella che è stata la superiorità del Napoli in termini di palleggio. E lì, devo essere onesto, mi è piaciuto molto. Sono a volte critico, perché chiaramente reputo che l'Inter si muove in modo monocorde, poi arrivo sul discorso dei cambi, però ieri mi è piaciuta l'umiltà con la quale hanno accettato una squadra che è venuta lì a Milano e chiaramente ti ha creato difficoltà, e tu ti sei messo lì a rischiare il meno possibile. Premesso, poi come hai detto tu, il discorso dei cambi anche lì lascia un po' dubbioso, perché la lettura di una partita in corso penso sia indispensabile e fondamentale per un allenatore. E ieri, ripeto, per una volta in più, al di là del risultato, però come ha detto prima Simone, bisogna ringraziare Handanovic, e non so se questo può accadere sempre, però ripeto, una partita che nell'economia di un campionato potrebbe risultare secondo me fondamentale, perché reputo il Napoli in questo momento la squadra più forte in assoluto.
Anche di Juve e Inter, tutte e due?
Il Napoli l'ha dimostrato ieri sera. La Juventus l'ho vista giocare con l'Atalanta, indipendentemente che venisse da un grandissimo risultato fatto la settimana prima col Barcellona, ma il Barcellona sta dimostrando che non è la squadra che tutti quanti conoscevamo, e l'Atalanta ha messo a nudo quelli che in questo momento possono essere i limiti. Teniamo presente che l'Atalanta giocava senza Ilicic e senza il Papu Gomez per altri motivi, perché sono scelte loro, però è una squadra che ha creato non pochi problemi. Se pensiamo che il Napoli all'Atalanta ha dato 4 gol in maniera abbastanza semplice e nati 4 alla Roma, io reputo il Napoli da questo punto di vista una squadra fra le papabili per vincere il campionato. L'Inter, ovviamente, che io reputo sempre la più forte.
No, su questo l'hai sempre detto. No, è vero quello che dici, però dobbiamo dire che dei segnali di crescita della Juve si sono visti nell'ultimo periodo. Io sono uno molto critico, però voglio dire, dei segnali si sono visti. Ieri bisogna considerare che c'era l'Atalanta, che è una squadra che non è che insomma sia molto semplice da affrontare. Il problema è che magari ne parlavamo prima, e così faccio un giro e sento Braglia e anche Vincenzo, il problema rimangono queste situazioni con diciamo le squadre della parte alta che non riesce a vincere, che quest'anno possono fare la differenza, cioè quest'anno gli scontri diretti possono fare la differenza. Simone, Braglia.
È vero, da una parte sono d'accordo su quello che è stata l'analisi di Antonio sulla duttilità del Napoli, e anch'io considero il discorso del Napoli una delle serie pretendenti alla vittoria finale insieme all'Inter. Secondo il mio punto di vista è vero che la Juve sta migliorando, ed è vero anche quello che dici tu. Secondo me la Juve del campionato quest'anno non è l'obiettivo primario, per amor del cielo, non dico che non giochi per vincerlo. Però secondo me la Juve si sta preparando per il discorso Champions, che interessa più la Champions, perché è anche intuibile da un discorso legato ai numeri, cioè dopo 9 campionati ci può anche stare che la Juventus non sia l'obiettivo primario per vincere il campionato.
Però il presidente lo vuole, l'ho detto, parole, ci tiene a questo...
Al decimo.
Sì, a parole, però dopo... Anche da un punto di vista economico alla Juve gli interessa andare avanti, se non vincere il discorso della Champions League. Credo, su una cosa colgo l'occasione, perché me l'hai data tu, sul discorso dei portieri. Secondo me il discorso non è da sottovalutare il continuo cambio dei portieri all'interno di una squadra, perché io non sono d'accordo sulla... discorso di Gattuso che sta cambiando a secondo delle partite o Spigna con Meretta, perché questa cosa qui può essere quell'equilibrio labile all'interno di una rosa, di una squadra, per cui poter essere negativa e portare negatività di obiettivi e di risultati, secondo il mio punto di vista. Non ho tanto tempo per spiegarlo, quando avrò più tempo te lo spiegherò.
No, ma questo tu l'hai detto più volte, tra l'altro qualcuno faceva delle domande su questa cosa, ad esempio fanno la domanda su Reina che gioca e stracosciano svalutando un patrimonio della società, prendono questo altro esempio diciamo di dualismo in porta, poi c'è un...
Non ti sentiamo, bene.
Male però. Aspetta, ti sentiamo un attimo male, prego Simone, prego. Adesso sì, vai.
Non è un discorso di patrimonio, è un discorso di equilibrio, oggettivamente e soggettivamente. Due portieri sono diversi anche nel modo di fare, quindi anche il difensore, va bene, in cuor suo sente una voce, ne sente un'altra, ognuno ha il suo modo di poter interloquire e relazionarsi durante la partita. Oltretutto è una questione anche di...
Ci sentiamo male però, aspetta un attimo Simone, voglio sentire Vincenzo qui. Vincenzo,
sul discorso Juventus, sì. Io ti dico che vedo come te una squadra che si sta trovando o ritrovando, è una squadra che ha sperimentato molto, perché basta guardare in Europa, no? Il Paris Saint-Germain non è più primo e terzo, credo. Bayern Monaco ogni tanto comincia a zoppicare. Real Madrid e Barcellona non ne parliamo.
È tornato Real.
Sì, però Real sta risalendo, ci ha messo un po'. Il Barcellona non ne parliamo proprio. Il fatto di non aver potuto fare un precampionato ha penalizzato sicuramente le squadre top che sono abituate a sperimentare. La Juventus in particolar modo, perché ha cambiato totalmente pelle un'altra volta dopo la rivoluzione di Sarri, è cominciata la rivoluzione di Pirlo, che non aveva mai allenato prima.
Questa possiamo dire che è più una rivoluzione proprio nei giocatori, nella rosa, nell'impianto.
Esatto, un allenatore che non aveva mai allenato, quindi mi aspettavo una partenza un po' a rilento, però la cosa che si vede è una Juventus che sta andando in un percorso che non è a sprazzi, ma di continuità. Poi che non sia ancora all'altezza, secondo me, dell'Inter, che è un progetto tattico più collaudato, e dello stesso Napoli, anche lì più collaudato, questo per ora è così. Però intanto è un campionato che, come dicevamo prima, non vede un padrone assoluto per ora,
no,
e quindi
c'è
ancora spazio per tutti.
Antonio Paganin?
Sì, sono d'accordo. Sulla Juventus, diciamo così, qualche remora ce l'ho ancora, perché non c'è quella fluidità che eravamo abituati. Sono d'accordo con l'analisi, di quale io l'ho avuto poco tempo, per cui questa può essere. Però c'è sempre qualche cosina che non va. Una volta i singoli facevano la differenza in partite, specialmente magari giocate contro Crotone, Benevento, la Juventus di una maniera o nell'altra. Anche la prima versione di Sarri la portava a casa, mi ricordo anche i primi anni di Allegri, cioè la Juventus era abituata magari in maniera sparagnina, ma la portava a casa. Qui molta più difficoltà. Ha avuto un percorso, sono d'accordo sul discorso della Champions, perché altrimenti non vai così agguerrito a Barcellona sapendo che il primo posto nel girone ti può dare un grandissimo vantaggio. L'abbiamo visto nei sorteggi, il rischio nella seconda fase di cosa si poteva trovare. E per cui dopo 9 anni anche penso sia fisiologico cercare di concentrare davanti alle risorse per l'obiettivo che loro reputano in questo momento prioritario. Sarà curioso vedere, non dimentichiamoci che la Juventus ha 3 punti in più legati dalla non presenza del Napoli, e sarebbe stato molto curioso vederle una contro l'altro, e avrebbe dato una classifica, a modo di vedere, un po' differente. La Juventus poi ha 8 punti in meno dello scorso anno, sono tanti.
Sì, anche questo è un altro dato che va considerato. Mi sembra però che complessivamente stavo vedendo solo tolto il Milan. Questo è un dato di qualche giorno, di qualche settimana fa. Tolto il Milan, soltanto il Napoli aveva migliorato rispetto all'anno scorso. Quindi complessivamente tutte le squadre avevano, mi riferisco a Inter, mi riferisco alla Lazio, mi riferisco alla Roma, aveva fatto lo stesso bilancio, ha più o meno lo stesso cammino, quindi diciamo così.
La Juve
che
ha meno punti.
Meno punti, sì, però soltanto tanti, come dice Antonio.
Togliendo il Milan,
però,
che ha fatto qualcosa di incredibile, mi sembra che aveva fino al 16 punti in più, quindi ha fatto una cosa stratosferica.
Cominciò anche malissimo l'anno scorso.
Esatto. Quella che aveva migliorato era il Napoli, che aveva 5 punti più. Questo prima della gara con l'Inter, sto parlando, quindi prima della dodicesima giornata.
Beh, poi l'anno scorso ci fu la doppia gestione, no? Quella con Ancelotti, dove non funzionò,
aveva 5
molto
punti
bene.
In più. 5 punti.
Esatto,
in più.
Esatto. Sì. Ma poi a un certo punto si ruppe qualcosa nello spogliatoio, famoso ammutinamento. Quello che poi non funziona nemmeno nella Juventus. Le questioni di spogliatoio sono importanti e determinanti. Abbiamo due ex giocatori.
Però
che
guarda, la
dire.
Cosa che diceva Antonio, c'è Simone ancora con noi? Così ci andiamo. Simone, ci sei?
Sì, sono qua.
No, la cosa che diceva Antonio, che la prendo in parte, è quella di dire che l'anno scorso è vero che non c'era l'espressione di calcio che ci aspettavamo, però la partita la portava a casa. Quest'anno non hai quella sensazione, almeno vedendola, che la porti sempre a casa. Cioè comunque concede, comunque...
La Juventus dice, perché l'anno scorso cominciò facendo un percorso netto in Italia e in Europa, tra l'altro, di risultati, e quindi fu un inizio positivo, molto positivo. Poi si perse un po' per la strada, quando evidentemente si era rotto lo spogliatoio.
Simone?
In merito alla Juve?
Sì, sì, no, stavi finendo il discorso e ci siamo, non ti abbiamo perso, ecco.
No, ma in merito al discorso del portiere, no, ma dico solo, domandate ad Antonio Paganin se era lo stesso quando lui giocava all'Inter e dove ha giocato lui, se giocava il numero 1 o il numero 12. Perché è un dato oggettivo sul quale riflettere, cioè ogni portiere ha una sua soggettività e i difensori che hai davanti lo sentono comunque a livello comunicativo e la sicurezza che ti può dare uno diversamente dall'altro, senza nulla togliere a chi va ad intercalarsi. Ma io credo che questo discorso di alternare i portieri, al di là dell'aspetto patrimoniale che dicono tutti, sia una piccola negatività che può comunque andare ad inficiare sul risultato finale.
Sì, sì, questo è un bel
perché
tema.
L'intesa che c'è tra portiere e difesa e suoi compagni di difesa è una cosa, secondo me, semplice, ma complicate nello stesso momento, perché ogni portiere è soggettivamente diverso dall'altro.
Tipo, posso fare una domanda provocatoria a Simone? Vai. Proprio Simone, secondo te, mettiamo caso la Juventus facendo un percorso incredibile arriva in finale di Champions, a Pirlo chi mette in porta? Sì. Szczesny o gli viene la tentazione di mettere Buffon? Proprio per quello che dicevi tu adesso, perché contro il Barcellona
mamma
abbiamo
mia.
Sentito
vadi a Buffon che va in finale di Champions, che magari è l'ultima, mettiti in panchina.
Esatto, però
vagliela
a dire. Capito?
No. Ascoltami. Allora, nella Juve è l'unica squadra nella quale esiste una gerarchia riconosciuta. Szczesny, Buffon. E il secondo è Buffon. Perché è il semplice motivo che Szczesny gioca le partite importanti, perché a Barcellona non è che non fosse una partita importante, per amor del cielo, ma la qualificazione è acquisita. Come tante volte Buffon gioca quelle partite con squadre magari non di altissima classifica. Nel momento in cui Szczesny gioca, quando ci sono le partite top. E quindi nella Juve non credo che possa esserci una cosa del genere, a meno che non ci sia un calo di forma nel momento in cui dovesse giocare la finale.
Ho una richiesta esplicita di Buffon, una richiesta che dice l'ultima mia, sono rimasto qua per alzare la Champions, dice, da capitano,
dai, fammi
da
questo regalo,
fammi fare 10 minuti.
No.
Io non ci credo, ragazzi.
Non penso.
È dura però.
Non penso proprio che possa esserci una cosa del genere. Cioè, lo stile di una società non può cadere con tutto il rispetto per Buffon. Io penso che anche stando fuori, secondo me, Buffon può essere utile livello di spogliatoio.
Però
quindi
secondo
io,
me in campo... Simone, non so se sei d'accordo, in campo proprio col Barcellona si è visto, si sentiva più che altro, che non c'è più il pubblico, quindi si sentono di più le indicazioni di Buffon a tutta la squadra. Beh. E forse questo è un aspetto che manca ancora un po' a Szczesny, no?
Ma tu non lo capisci, cioè.
No, lo credo.
Probabilmente non lo capiscono neanche loro.
No, ma non sono d'accordo su questa cosa qua. Anche quando c'è Szczesny, io l'ho sentita riprendere i compagni nella partita perché l'ho vista la partita Juventus-Atalanta. Quindi non credo proprio che Szczesny manchi dal punto di vista di
personalità,
relazione con i propri compagni. E di persona no, ma poi stiamo parlando anche di un portiere che dopo Alisson considero e Neuer considero uno dei migliori al mondo.
Allora sentite, prima di salutare i due calciatori voglio chiedere questa cosa: ha sbagliato Massa o Insigne ieri sera? Antonio Paganin.
Massa. Sì, allora io capisco, è stato divertente in maniera molto genuina come Gattuso ha riportato il dialogo fra Massa e Insigne, detto che palesemente era amato a quel paese, ma ci sta. Lui ha giustamente citato i paesi anglosassoni, in particolare l'Inghilterra e la Scozia, nel quale ci sta che un giocatore abbia, ripeto, un conto è, come penso l'abbia riportato Insigne, che è stata una discussione e poi gli ha detto ma dai allora vai a quel paese. Un conto è quando lo dici con cattiveria, con rabbia, è un po' differente. Ci sta quella parte lì, la parte del direttore, e reputo, mi ripeto, Massa, un internazionale, per cui un signor arbitro, ci sta di capire il momento, cioè non ha molto senso la permalosità di dire ma detto così per quello ti caccio. Cioè, esistono come nel tennis, i warning, dice perfetto, Insigne, capisco. Basta, perché altrimenti te ne vai. Cioè, ci sta un warning nel quale fai capire, lo riporti. Sei in una partita importante, 10-15 minuti dalla fine, la partita che l'hai comandata, ti vedi a segnare un rigore, che può essere dubbio, c'erano mille altri pretesti, però ci sta che ti mandi un attimino a quel paese, che poi ripeto, non c'era cattiveria, era quasi uno sfogo, ci sta. È troppo...
Quindi tu voti massa, dai, tu voti massa, dai.
Però questa chiave di lettura
no, è una chiave di lettura che accettiamo, perché poi è un calciatore, quindi voglio dire, se te lo
dico. Quindi
ha
sbagliato anche Pasqua quando Morata gli ha detto è un rigore imbarazzante e l'ha espulso.
Sì, esatto,
cioè ci sta, non si può essere per maloso.
Rigore imbarazzante, dai,
vabbè, quindi Braglia, tu che ne pensi? Tu li hai mandati a quel paese gli arbitri?
Io penso che gli arbitri stiano diventando troppo automi, nel senso che ha ragione Antonio, cioè, e se ti ricordi nell'ultima intervista che abbiamo fatto con te e con Bergonzi, Bergonzi ha detto che ci si mandava a fanculo vicenda.
Adesso arriva Bergonzi, voglio vedere che dici, infatti io ce lo mando sempre
diglielo,
a Bergonzi.
Quel sì, Torriano, sì. Quel Torriano Dubelin che non è altro.
Ma hai visto, insomma, ieri come ha vinto la Samp?
Vedi, chiedigli che ha fatto il Genoa a Braglia.
Oggi se glielo dice tutto contento, tutto contento. Avrei preferito che vincesse anche il mio Genoa, ma...
Vabbè, dai, però ha fatto una bella partita.
Dai, però dai, almeno due al pareggio, dai.
No, ma comunque sono d'accordo su quello che è, cioè l'errore di massa è stato stratosferico, perché tu non puoi rovinare una partita esibendo in maniera fiscale quello che può essere un discorso di punire un giocatore in un momento di disperazione. Va perché bene, in quel momento
i giocatori in questo momento bocciano massa, dai, facciamo così, oggi facciamo un bel giro, raccogliamo un po' di pareri. Vorrei ringraziare tanto sia Simone Braglia che Antonio Paganin per essere stati con noi, ragazzi, un abbraccio, a presto,
ciao.
Grazie. Un saluto a tutti,
grazie, ciao ragazzi.
Guarda,
ciao.
Marco oggi non sgarri,
hai visto
preciso,
oggi come 59 che arrivano dopo 59. Vincenzo, tu che fai? Rimani o vai via?
Devo andare. Prepariamo
io me ne andrei.
Doppia puntata oggi su Radio Bianconera.
Va bene,
vi lascio al sondaggio.
Un abbraccio a Vincenzo Marangio e vi ricordo l'appuntamento della mattina qui con noi, sempre a partire dalle ore 11 l'editoriale, poi Rotocalcio, una domanda, ma deve fare 30 secondi.
Agnelli ha la stessa voglia di rinnovare il contratto a Dybala come lo aveva con Del Piero? Chiede Stefano.
È un bel tema, in 30 secondi è difficile dirlo, però Dybala si è messo su una brutta strada quando ha fatto quell'uscita dopo la partita. Allora Agnelli ha fatto il bastone e Paratici ieri la carota, adesso tocca a lui
in campo e anche in questa
assolutamente
questione. Grazie a Vincenzo Marangio, break, torniamo tra poco.